Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 luglio. Intanto vi do subito una comunicazione di servizio, che è la comunicazione di servizio più importante, perché come sapete è dedicata a tutti quanti voi la ripartenza il 12 e 13 luglio al Teatro Petruzzelli. Si parte il 12 luglio, è una piccola comunicazione di servizio, dovete darmi 20 secondi per raccontarvela, per chi non la conoscesse. In presenza al Teatro Petruzzelli è ancora possibile prenotare qualche biglietto grazie alle rinunce dell'ultima ora, laripartenza.it, www.laripartenza.it. Se volete venire e prendervi gli ultimi biglietti potete farlo, perché i miei appelli a cancellare, che continuano anche ora, a coloro che si sono registrati magari un mese fa e non vengono, continua. Quindi se si cancellano delle persone ci sono dei posti liberi. È evidente che sia sul sito Nicola Porro che su tutti i social ci saranno le dirette streaming di quello che facciamo. Sarà una ripartenza straordinaria, secondo me, come sempre. Apriamo il venerdì sera, il 12 luglio, con questo duetto tra Beatrice Venezzi e Pietrangelo Buttafuoco, che sarà una cosa straordinaria. Quindi non perdetevela o dal vivo o da, come si dice, o in streaming il 12 e 13 luglio alla ripartenza. Questa è la prima informazione di servizio. Ovviamente la ripartenza sarà anche il modo per parlare del mio ultimo libro, La Grande Bugia Verde, che sta ancora andando benissimo e che ieri mi sono molto divertito a raccontare con Cruciani. Ne avete un estratto della zuppa nella zanzara di ieri, e l'avete un estratto sul sito nicolaporro.it. E qui sono le notizie, diciamo, di contorno. Il punto sostanziale è che oggi, leggendo i giornali, è incredibile come i giornali di oggi siano completamente e soltanto dedicati alla politica estera. Non c'è altro che politica estera sui giornali italiani. Oggi c'è poco Meloni, c'è poco Schlein. Sì, c'è un'intervista che dice la Schlein, dobbiamo trovare un'alternativa alla destra, e dice anche una cosa secondo me molto seria, e cioè non possiamo pensare, fa bene la Venezzi, scusatemi, la Schlein a dire, non possiamo pensare di trovare sempre un modello in quello che fanno ad esempio i francesi. Si è resa conto evidentemente che la sinistra unita francese non è esattamente quello che uno si augura per l'Italia. Il punto sostanziale quindi è che il tema per il Corriere della Sera di oggi è le visite diplomatiche fatte da Viktor Orban in giro per il mondo. Prima, vi ricorderete, è importante anche la scansione da Zelensky, poi a Mosca, e poi da Xi Jinping in Cina. Non sono politiche coordinate con gli altri 26 paesi europei, questa è l'accusa, tanto che ci sarebbero 15 paesi, sostanzialmente i baltici e i tedeschi, ma non bastano i baltici e i tedeschi per arrivare a quota 15, che vorrebbero addirittura e starebbero valutando di togliere la presidenza a Orban. Devo dire che la cosa è molto difficile, perché le presidenze di turno devono avere un motivo abbastanza serio per essere tolte, e non il fatto che il presidente di turno si metta a fare dei viaggetti per conto suo. Perché qua il punto è anche questo fondamentale: dobbiamo stare molto attenti, perché a voi possono anche star simpatiche queste visite di Orban, può anche star simpatico Orban, per qualcuno di noi forse sta simpatico, alcune cose le potete anche apprezzare, ma non si gestisce così una presidenza di turno di 27 paesi, perché le regole valgono sia se vi sta simpatico il presidente di turno, sia se vi sta antipatico. Vorreste voi che la presidenza di turno dell'Europa in mano a Macron facesse cose che non sono gradite agli altri 22 paesi? Beh, insomma, probabilmente no. Le presidenze di turno, soprattutto per noi che pensiamo a un'Europa più confederale, più rispettosa delle sovranità nazionali, non può né da Orban, né da Macron, né da altri essere gestita come una cosetta del proprio quartiere. Quindi obiettivamente, e forse questo è anche il limite dell'Europa, alla fine l'Europa è questa roba qua, in cui arriva uno, decide la sua politica estera per 6 mesi, poi ne arriva un altro, la decisa per altri 6 mesi. Insomma, mi sembra una cosa piuttosto ridicola, come sempre è stato, della gestione della cosa comunitaria. Vedi, Luisella Marchisio, no, scusami, non era, chi è che la commentava? Qualcuno che commentava, a me sembra Teresa Paternò o Paterno, a me sembra che Orban sia l'unico intelligente in quel circorrendo di mezze calzette. Può anche darsi che tu lo ritenga, però vogliamo attribuire all'Europa ogni 6 mesi una politica estera diversa? Beh, diciamo di no. Nel frattempo invece c'è l'incontro dei 39 paesi, o 38, non mi ricordo, ricordo che aderiscono alla NATO a Washington e sugli incontri a Washington ci sono una serie di cose. Intanto dovete sapere che la NATO, era una vecchia richiesta di Trump che tanto amate, o si contribuisce alla difesa comune della NATO oppure non è che puoi fare il fenomeno. E la difesa comune della NATO ha impegnato 40 miliardi nella difesa dell'Ucraina. Questi 40 miliardi vogliono dire un impegno, dice il Corriere della Sera, di 1,7 miliardi per l'Italia, pro quota ovviamente anche noi. L'Europa ne fa 20, l'America ne fa 20, di questi 20 dell'Europa 1,7 lo deve fare l'Italia. Che non sono solo cash, sono anche armamenti, sono anche addestramenti, sono anche know-how, sono appunto tante cose che l'Italia potrebbe dare per ottemperare al suo obbligo. E anche qui c'è una questione di principio, cioè se facciamo parte di un'organizzazione atlantica e ci impegniamo in un'organizzazione atlantica, dobbiamo partecipare all'organizzazione atlantica. E come dice Maria 22:32:020, e noi paghiamo. E noi paghiamo per la nostra difesa, visto che in Europa non siamo riusciti a fare una difesa comune e non abbiamo un'idea comune. Fino ad ora, calcola il Corriere della Sera, abbiamo già contribuito per 1,2 miliardi negli ultimi 2 anni alla vicenda, grazie a Matteo Santori che ha acquistato la grande bugia e che lo segnala qua su Instagram. E anche questo è un tema fondamentale, cioè l'idea che bisognerà capire come organizzare la difesa, se vogliamo organizzarla, di Kiev, calcolando che Kiev brucia normalmente, è ovvio, 7 miliardi all'anno per le sue spese, per la difesa, per l'elettricità, per il welfare. 7 miliardi su base annuale sono 100 miliardi all'anno mal contati, nulla se voi pensate che l'Italia spende 1.000 miliardi di spesa pubblica. Però questi 7 miliardi in un paese che non funziona come questo è un problema. Il resto della vicenda NATO poi pone un'altra questione su cui non avevo riflettuto e oggi i giornali ne parlano, è che questo vertice che è a Washington e dovrebbe essere guidato da Biden e anche grazie a Gaetano IBN o LBN che ha comprato il libro, Number One. Comprate il libro e soprattutto regalatelo a ragazzi che riescano a capire come la dittatura verde è una follia. Il punto è, bravo Gianluca Gian, se vogliamo contare ci dobbiamo saper difendere. Allora, il punto sostanziale riguardo a Biden è che questo guiderà il vertice NATO e bisognerà capire se è in grado di farlo e qual è la sua condizione fisica. Vi sembrerà una cosa ridicola, ma oggi troviamo un rimbambito, così lo definiscono tutte quante le vignette satiriche, che deve guidare non soltanto gli Stati Uniti, ma la NATO e la difesa su 3 fronti fondamentali: Medio Oriente, Ucraina e la questione cinese, che non mi sembra di secondo conto. Corteni Gella, libro comprato, sei un grandissimo. E terzo elemento che merita soltanto una fotonotizia, ma che vi voglio segnalare per completare questo quadro di politica internazionale, è che ieri è andato a trovare Putin. Non Orban, che con tutto il rispetto rappresenta un paese peraltro isolato nella politica estera in Europa, ma è andato a trovarlo il presidente indiano Modi. E tra di loro, nella comunicazione ufficiale, è scritto che i legami strategici si sono rafforzati. Allora, i legami strategici, a questo punto, il Putin isolato, sono isolato, ce l'ha con la Cina, che è un gigante economico e militare, con l'India, che è un gigante economico e militare, con un pezzo dell'Africa, dove loro hanno ancora una grande influenza e hanno scalzato francesi ed europei, e con un pezzo dell'Asia che è in grande crescita. Allora, tutto si può dire in questo momento ed è un giudizio non di valore, è un giudizio tecnico, tranne che Putin sia isolato. Il fronte occidentale è diviso, le democrazie occidentali sono divise, in America sono guidate da un signore che non siamo capito neanche in quali farfalle guarda, in Europa i 2 paesi più importanti, Germania e Francia, hanno governi imbarazzanti, l'unico grande maggioranza e grande democrazia è quella inglese, che ha appena ora cambiato maggioranza, ma che ha deciso di non far parte dell'Europa. Insomma, diciamo la verità, non è un contesto per cui la nostra parte, la nostra civiltà, il nostro modo di vivere è esattamente quello vincente in questo momento dal punto di vista geopolitico. Poi, se volete, altro argomento della giornata che non dobbiamo dimenticare è che cosa sta succedendo in Francia. Un casino che la metà basta. Oggi non so chi dice che la Francia è il vero grande malato. Un pezzo bellissimo di Fortis, un professore, mi sembra presidente della Fondazione Edison, sul Sole 24 Ore, che ci spiega che il vero grande malato d'Europa è la Francia, sia politicamente sia economicamente. però Nick, cos'è che mi dice Mario Gambilare? Però Nick, anche se con la febbre è meglio stare nel mondo libero che non essere isolati da quelle parti, hai perfettamente ragione. E l'ex premier Edouard Philippe, ve la racconto perché oggi il Corriere della Sera ne fa una cronaca molto precisa, che è il fondatore di questo partito centrista che sta con i macronisti, cioè Horizon, ed ex premier, che si è autodefinito ieri nel programma di punta della televisione francese Uomo di Destra, ha detto: io non voglio fare l'alleanza a sinistra, vorrei, e ha calcolato in 220 parlamentari centristi, repubblicani, che potrebbero fare una maggioranza alternativa a quella socialista e mélenchoniana. Però su 220, su 289, che è la necessaria maggioranza in Francia. È vero che il Parlamento francese può andare avanti con governi di minoranza, ma questo è il senso del gran casino francese. E tra l'altro lo stesso Edouard Philippe, che fu creato da Macron e poi fu ucciso da Macron perché divenne presidente del Consiglio grande a Macron, e poi dopo Macron, forse anche un po' invidioso della grande visibilità che aveva questo Philippe, lo fece fuori. Beh, questo Edouard Philippe attacca Macron a testa bassa, dice lui che ha fatto un casino pazzesco con queste elezioni che non si dovevano fare. E quindi, se a sinistra c'è casino perché non tutta la sinistra sta con Mélenchon, a destra, sto parlando ovviamente delle componenti repubblicane, e a destra pure mi sembra che si stiano più che divisi. Nel frattempo, che ne pensi del tipo che sta attraversando lo stretto di Messina con la funivia? Ne parlano tutti, io non ne penso granché, divertente ovviamente, ma più di questo non so cosa pensarne. C'è un'inchiesta che è scattata sulla Le Pen per finanziamenti illeciti che riguardano però la campagna presidenziale del 2022. Voi direte giustizia orologeria, poi se andate a leggere bene i giornali, in Francia la giustizia non è uscita perché questa inchiesta è arrivata alla sua conclusione il 2 luglio e loro non hanno parlato di questa inchiesta fino a dopo le elezioni. Non so perché, se questa l'esplosione di questa inchiesta avesse aiutato il Rassemblement National o l'avesse invece penalizzato. Comunque, fatto sta che non ha influito sulle elezioni né in un modo né in un altro. Il punto sostanziale è che i giornali continuano a dire che Le Pen e Bardella stanno litigando. Io non so se questo sia vero, però è un dei leitmotiv della giornata. Su questo, però, ci sono un altro po' di cose che ci interessano da vicino. Il fatto, per esempio, inizia a vedere un lato della storia che è più sconosciuto e anche divertente, cioè il caso del finanziere bretone Bolloré. Gli italiani lo conoscono perché è azionista di Mediaset, è azionista di Mediobanca, azionista di TIM e Telecom. Era il grande vecchio della finanza italiana con Bernheim nelle generali. Stiamo parlando di quella finanza francese che ben conosce quella italiana. Questo signor Bolloré, miliardario, straordinario personaggio del conservatorismo francese, ha comprato una serie di grandi media francesi, Cine News, Paris Match, Le Journal de Dimanche e altri. E questo Bolloré in realtà è quello che, secondo la vulgata dei media internazionali, avrebbe cercato di creare un contatto tra la Le Pen e i gollisti, e in parte con Ciotti vi è riuscito. Allora, però oggi dice il fatto che la sua scommessa, in cui ha investito anche un sacco di soldi, non ha avuto grande successo e addirittura le sue redazioni gli si stanno rivoltando contro. Altro tema molto interessante che oggi tratta soltanto il foglio, e vi segnalo e farei toc, cara senatrice Segre, toc, tali rincoglioniti giornalisti italiani. Sapete che cosa sta succedendo? Sta succedendo che un ex ministro israeliano e un grande leader dell'opposizione a Netanyahu in Israele hanno fatto un appello agli ebrei francesi per ritornare in patria. Cioè, mentre la Segre ha detto, dopo aver visto quel filmato di Fanpage con due fascistelli che facevano delle cagate all'interno delle loro manifestazioni, ve le ricorderete: ah, mi sento che sarò costretta a dover scappare di nuovo. No. Dall'Italia non c'è bisogno di scappare di nuovo perché c'è un governo di destra che è il più vicino e filoisraeliano che ci sia stato nella storia della Repubblica, se non quelle di Berlusconi. Il punto è che i vostri amichetti di sinistra, Mélenchon e non solo Mélenchon, cioè la vittoria di Mélenchon e della Francia, sta preoccupando davvero gli ebrei che vivono in Israele, e raccontano casi personali tipo la nonna 88enne di questo deputato dell'opposizione di Bibi Netanyahu, che è stata picchiata perché ebrea. Negli ultimi anni 15.000 ebrei sono stati menati in e sono stati picchiati in Francia per il solo fatto di essere ebrei. Allora, la cosa straordinaria è che l'emergenza si ha quando vince la destra, non rendendosi conto, almeno sulle questioni, per esempio, dell'antisemitismo, tanto invocate in Italia, che la vera emergenza antisemitismo avviene laddove vincono le sinistre. Bisogna sentire forse un po' quelli che di queste cose se ne intendono, gli ebrei, per capire se il problema per loro è Le Pen o è Mélenchon, come molti ebrei e intellettuali, Finkielkraut, tra gli altri in Francia, avevano detto prima delle elezioni. Però ovviamente gli ebrei sono solo un problema dei fascisti italiani, che sono quelli che invece oggi, mi sembra, attraverso i loro eredi, come definite voi, Fratelli d'Italia, sono invece la maggior tutela che, come ha detto il presidente della comunità ebraica milanese, gli hanno fatto un culo così, gli sta dando una mano. Poi, riguardo all'Europa, oggi tutta politica estera, nasce questo, come sapete, questo nuovo gruppo che si chiama i Patrioti, dove ci sono le estreme destre, quelle sì di AfD, insomma, estreme destre che ci sono un po' da tutte le parti. In quel tipo di estrema destra esistono evidentemente dei rigurgiti antisemiti, non c'è dubbio, ma hanno un peso nella decisione europea, devo dire, e anche dei singoli partiti non minimamente paragonabili a queste piazze pro Gaza e pro Hamas che voi avete visto e che sono tutte popolate da sinistri. Comunque, Max Weber, sì, Max Weber, il presidente del Partito Popolare Weber ha detto: questi patrioti non devono partecipare alle spartizioni delle commissioni europee, tant'è che le commissioni europee, secondo le leggi, diciamo, delle attribuzioni parlamentari, dovrebbero esserci 7 presidenze ai popolari, 5 ai socialisti, 3 ai liberali e ai conservatori, 2 ai verdi alla sinistra e 2 anche ai patrioti. Ma stanno facendo una specie di cordone sanitario per mettersi tutti contro, per non far avere neanche una presidenza ai patrioti. Vi sembra questo un modo ragionevole di pensare alla democrazia? E allora mi chiedo, questa idea dei parlamenti europei, io non trovo simpatia e non ho simpatia per i sinistri come gli estremi destri, ma vi sembra che questo sia il modo di riuscire ad arginare un tema fondamentale, ad esempio che in Germania AfD diventa in alcune zone primo o secondo partito? Mi sembra una follia. E se loro continuano a pensare che questo sia il sistema, come quello di pensare che in Francia si debba fare sempre un cordone sanitario contro i nemici, beh, insomma, come diceva Quagliariello ieri sul giornale, questi più che a governare pensano a far fuori il nemico. Questioni italiane, c'è poco o nulla. Ieri all'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, si presenta Giorgetti, ministro dell'Economia, e dice che l'economia italiana crescerà quest'anno dell'1%. Altissimo Cristina, ha acquistato un badge e ti ringrazio. Cognome bellissimo perché mi ricorda il vecchio segretario del Partito Liberale a cui ero molto legato. Comunque, la questione di Giorgetti è che fino ad ora la crescita italiana nei primi 6 mesi dell'anno ha già portato un 6% di crescita, quindi sta andando molto bene. E Giorgetti dice: con questi chiari di luna non si dovrà fare una manovra correttiva, quella di cui i giornali hanno a lungo parlato nell'ultimo periodo. Ultime due cose che mi divertono: beh, questa vicenda della RAI è incredibile, surreale, perché Petrecca oggi si difende con un pezzo molto onesto di Antonio Caporale sul Fatto Quotidiano, che è una persona che io leggo spesso e che mi sembra piuttosto equilibrata, anche se spesso non la penso come lui. Però Antonello Caporale sente Petrecca, che è il direttore di Rai News, e dice: senti, ve la prendete tutti con me, Rai News è un covo di sinistri, e tant'è che tutti quanti gli esponenti sindacali dell'USGRAI vengono da là. Io ho cercato comunque di parlare delle elezioni francesi, era già previsto in palinsesto quella festa che abbiamo mandato in onda, e poi fa un grandissimo, enorme, gigantesco toc toc: ma scusatemi, ma Rai 1, Rai 2, Rai 3 ve la prendete con me perché sono di destra? Ma perché non ve la siete presa, non so, come un Orfeo, e non gli avete chiesto a Rai 3 di fare uno speciale sulle elezioni francesi? Obiettivamente qualche elemento di difesa mi sembra che Petrecca ce l'abbia. Cucandre, libro comprato. Insomma, perché noi ce la stiamo prendendo tutti quanti con Rai News 24, ma noi non l'abbiamo fatto soltanto su TG Coop, noi di Mediaset, le elezioni francesi, l'abbiamo fatto su uno dei 3 canali di Mediaset, cioè Rete 4. E siccome Rai, fino a prova contraria, ha 3 reti, mi viene da dire, voglio dire, perché la colpa se la deve prendere soltanto lui e non se la possono prendere anche e gli altri? Boh, non lo so. E Petrecca fa una domanda retorica che io ben comprendo. Aeroporto intitolato a Berlusca e duty free intitolato a Fassino, dice Mauro Masetti su Instagram, che è un meme che sta girando su Instagram. Però sulla questione oggi si combattono a penna, ovviamente, Francesco Merlo e Alessandro Sallusti. Francesco Merlo dice che la vera berlusconiana è Marina, perché ha pensato di ricordare il padre facendo una casa editrice, e quindi Marina lo consegna alla storia per il verso giusto, editore di classici. Però Penso che lo stesso Merlo, il suo giornale, verrebbe da ridere pensando che questo sia il verso giusto, perché hanno sempre descritto Berlusconi come se fosse un cafone di drive-in e non l'editore di Erasmo da Rotterdam. Io non la pensavo come loro, sono contento che oggi vedano Berlusconi come un editore di classici, come giustamente Marina vuol fare. Ma il punto vero non è definirlo editore di classici, quello di Merlo, ma cercare di dire che Berlusconi è assurdo che gli si intitoli un aeroporto perché è una mossa di Salvini per voler ancora dividere il paese, cioè lo mette tutto in politica, dice Salvini vuol dividere il paese e quindi è una cosa pazzesca. Vabbè, il punto fondamentale è quello di Sallusti che dice: insomma, ma hanno intitolato a Kennedy l'aeroporto di New York, e Kennedy non è che era esattamente uno che non aveva qualche rapporto femminile e non aveva una famiglia disastrata, cosa che non aveva Berlusconi. Andre 1977, peraltro bellissimo drive-in, e su questo proprio has! Duncan, ve lo ricordate? Un mito. Però il punto che dice Sallusti è che noi siamo popolati da soprattutto intellettuali invidiosi. Bastava vedere il suo finale, il suo atto finale, come lo chiama Sallusti, per vedere Mattarella, per vedere le bandiere a lutto, per vedere come Berlusconi ha lasciato di sé una cosa molto superiore a quella che alcuni giornali raccontano di lui. Ecco, Andrea Mancini, bravo, si ricorda la Baia dei Porci, per esempio, quella minchiata che fece Kennedy con la morte trucidata di tante persone per invadere Cuba in maniera velleitaria. Bene, oggi direi che ho finito un po' velocemente con 21 minuti questa rassegna stampa. C'è un botto di cose da fare ancora per il 12-13 sì, luglio. E Giuseppe Verri, sarò felice di imbarcarmi dall'aeroporto Silvio Berlusconi, anch'io. Vabbè, direi che noi una zuppa, questo sei un genio, chi è che lo dice? Andre 1977, una zuppa sul CCS combustibile, CSS combustibile, beh sì, lo dovremmo fare, la farò e la vorrò fare. Vi do appuntamento domani ancora e poi ovviamente ricordatevi che il 13 sabato la zuppa sarà live dal Teatro Petruzzelli, una zanzara nella zuppa. Ci vediamo domani e sul sito nicolaporro.it, se volete lì tutte le informazioni per la ripartenza, anzi sulla ripartenza.it e sul sito nicolaporro.it, e poi ovviamente se volete rivedervi la zanzara nella zuppa ieri con Cruciani e Parenzo, lì mortacci su, ancora sto aspettando l'auto elettrica da 5.000 euro qui a casa. Beh, insomma, vi do un grande abbraccio e ci vediamo più tardi. Ciao.